Care ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 79esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
Amedeo Gasparini
e Cleto Pescia. Drammaturgo, dissidente e statista, sono queste solo alcune delle molte facce di Václav Havel, candidato unico allo smantellamento del comunismo in Cecoslovacchia, come lo definisce Amedeo, che in questa puntata traccia un particolareggiato ritratto di uno straordinario personaggio della recente storia europea. Buon ascolto!
Statista, drammaturgo, protagonista della dissidenza dell'Europa centrale, candidato unico allo smantellamento del comunismo in Cecoslovacchia, liberal democratico europeista e protagonista dell'Occidente nei primi anni 2000. Stiamo parlando di Václav Havel, una figura complessa e poliedrica che ebbe la fortuna di essere un monumento non tanto da morto, lo è ancora, ma da vivo. Al Congresso degli Stati Uniti addirittura c'è un busto che celebra le sue battaglie per la libertà e per la dignità dell'uomo. Havel è uno dei cosiddetti giusti, uno dei giusti che vinsero la battaglia contro il totalitarismo e che si sono spesi per il trionfo dell'individuo e dei suoi diritti. È stato anche un'icona della non violenza, della resistenza, se vogliamo, anche silenziosa. Il suo attivismo, che era contraddistinto dalla intolleranza verso gli intolleranti, aveva uno snodo anche all'interno dell'amore per i più deboli e gli ultimi. Era un borghese. Havel era nato nel 1936 ed è morto nel 2011. All'epoca c'era la Cecoslovacchia, che era prossima alla cannibalizzazione di Monaco, di cui abbiamo già parlato nelle puntate precedenti, e sin da adolescente iniziò a comporre delle pièce di teatro. Studi superiori alle serali, di giorno faceva il carpentiere, poi l'assistente di laboratorio. Si laureò alla Università Tecnica di Praga e studiò percorsi di economia dei trasporti, quindi nulla a che vedere con la carriera di drammaturgo, che era il suo sogno. Infatti, dopo l'esperienza militare nel 1959 iniziò a lavorare al teatro alla Ringhiera, che è un piccolo teatro che c'è ancora sul vicino al fiume che scorre a Praga, la Moldava. Quindi 1959 e 1969 sono anni di intensa attività drammaturgica per Václav Havel. 1968 naturalmente sono gli anni della guerra fredda, ma è l'anno capitale, importantissimo per la Cecoslovacchia, ma anche per l'Europa del tempo, perché i carri armati sovietici avrebbero poi messo a tacere le ambizioni non soltanto artistiche, ma le ambizioni liberali, libertarie, democratiche di un'intera generazione. Avevamo parlato nelle puntate precedenti di Aleksandr Dubček, no? Che era succeduto a Antonin Novotny, e fu poi rimpiazzato da Gustav Husák, e dunque si ritornò agli anni brezneviani, quindi quella normalizzazione che purgò intellettuali e dissidenti anche dunque in Cecoslovacchia. Però Havel venne dunque estromesso dalla vita culturale del paese, nonostante i primi successi teatrali. Parliamo ad esempio di quello del 1963, Il giardino delle rose, The Garden Party, oppure Il memorandum, 1965. La ispirazione di Havel è la drammaturgia, potremmo dire, del teatro dell'assurdo, il cui capo scuola fu nel secolo scorso ovviamente Samuel Beckett. Però l'attività di Havel non si basava semplicemente su pièce teatrali, ma anche su scrittura, su, se vogliamo, giornalismo, oppure contributi di questa fattura, o contributi culturali. Il giornale Tvar fu una pubblicazione alla quale Havel contribuì e dove conobbe anche Václav Klaus, che sarebbe poi diventato suo successore al castello dopo la fine del comunismo. Nel luglio 1964 Havel sposò Olga, che fu la musa e l'amore della sua vita, fu la stabilizzatrice, se vogliamo, dei suoi umori e anche della sua esistenza abbastanza intricata. I genitori, tra l'altro, di Havel erano dei borghesi, appunto, come ricordavamo, che non è che tollerassero o videro di buon occhio il fatto che il loro pupillo si sposasse con una donna che era di un contesto sociale diverso. Luna di miele nei pressi di Karlovy Vary, che in tedesco è Karlsbad, dove ci sono le terme. E Olga, ecco, c'è da dire, Olga ebbe sin da subito una pesante, non dico senza dire negativo o positivo, influenza sulla personalità del marito. Havel era un uomo tutto sommato mite, molto 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 timido. Olga era nata nel quartiere operaio di Žižkov, che è Praga 3, quindi insomma, e incontrò il giovane Václav al Caffè Slavia, sulla Moldava. Anche questo fu un amore a prima vista. Olga fu sempre leale, nonostante invece d'altra parte Havel, si era, come dire, prodigato in attività, diciamo, sessuali abbastanza scandalose per il tempo, e certamente ménage à trois e compagnia bella, che naturalmente erano anche difficili da mantenere sotto la cortina di ferro. Comunque lei fu leale, e ad esempio nel 1990 Jane Fonda doveva interpretarla, pensiamo un po', nel film Václav e Olga. Alla fine però poi non se ne fece nulla. 1979, siamo a maggio, siamo in maggio anzi, e Havel viene arrestato nell'ambito di una serie di purghe del partito contro i dissidenti. Le attività culturali di Havel si erano fatte sempre più fastidiose per il regime comunista, e infatti aveva composto Havel la famosa Charta 77, che era stata scritta con Zdeněk Mlynar, con Jan Patočka, con Jiří Hájek e anche da Pavel Kohut. Gli anni 60, 70 e 80, diciamo, furono quelli che si ricordano negli anni del dissenso nell'Europa del tempo, come degli anni in cui i dissidenti venivano proprio incarcerati, e nonostante gli appelli oltre cortina, quindi occidentali, i dissidenti non venivano fatti uscire, anche perché appunto il mondo era diviso in blocchi. E poi Havel, ad esempio, per la prima volta che è uscito in prigione, uscì dopo 1351 giorni dall'arresto. Furono 3 anni, e in questi anni, tra l'altro, scrisse delle lettere, fece letture. Aveva letto, ad esempio, la Bibbia e l'introduzione al cristianesimo dell'allora cardinale Josef Ratzinger. E sempre in prigione incontrò Dominik Duka, che poi sarebbe diventato cardinale per tanti anni della Repubblica Ceca. Diversi intellettuali, però, non dimentichiamolo, autori come Friedrich Dürrenmatt, Arthur Miller, ma anche Kurt Vonnegut, Günter Grass, Tom Stoppard, Saul Bellow, Harold Pinter, che tra l'altro condividevano, aperta questa parentesi, come dire, l'attenzione per il teatro dell'assurdo, avevano firmato una petizione per la sua scarcerazione, però appunto non se ne fece niente. Havel uscì di carcere nel settembre 1982 e ricordò in un libro che si chiama Disturbing Peace, Disturbare la pace, che quando ero in prigione, virgolette, pensavo costantemente a cosa avrei scritto e come. Ho cercato di ricordare tutte le esperienze curiose e commoventi, sorprendenti e scioccanti. Ecco, il carcere è stato ovviamente, ha cambiato la personalità di Havel, ma non ha cambiato certamente il suo entusiasmo. Per il dissidente scrivere delle lettere dal carcere era una sorta di autodifesa per non perdere la propria lucidità. Infatti Havel poi si sarebbe lamentato. Havel era qualcuno che non era mai contento di se stesso e di quello che faceva, perché era molto esigente. si lamentava del fatto che non aveva scritto abbastanza. Stati di ansia, di paura, di angoscia, di fragilità emergono ancora tuttora nella lettura attenta dei documenti e delle lettere. Infatti, ad esempio, Havel ricorda che l'umorismo in carcere era vietato e la pena era altissima. Insomma, non c'era alcuna traccia, scrive, di umorismo o ironia. Da queste lettere emerge un Havel molto umano, un uomo umano, diciamo così, quello che vive un po' tra il limbo, no? In questa istituzione totale che è il carcere, un limbo tra la vita e la morte. E però Havel sceglie se stesso e sceglie anche gli altri. Nel carcere, ad esempio, Havel si sentiva un po' come Morceau, il protagonista dello straniero di Albert Camus, del quale abbiamo parlato nelle puntate precedenti. Era un uomo che era fuori dal contesto dell'ordine gerarchico dell'apparato comunista, come in un certo senso Morceau era fuori dall'ordine della borghesia del tempo, che lo giudicava non tanto per il crimine che aveva commesso, ma più che altro per il fatto che aveva dimostrato freddezza e poca empatia con la morte della madre. Ma adesso stiamo un po' divagando. Comunque Havel si sentiva condannato per crimini che non aveva commesso, perché erano dei crimini. Pensare con la propria testa, diciamo così, scrivere, esprimere dissenso in qualsiasi forma, questo era assolutamente vietato, ed era anche una come dire, un peccato nella Bibbia del regime comunista cecoslovacco. Ad esempio, in carcere è interessante, si nacque in lui il desiderio di ascoltare i Pink Floyd, e nelle lettere Havel prega addirittura Olga, la moglie, di dargli delle risposte precise, di spedirgli anche dei pezzi di cioccolati, sigarette, dolcetti, tè e anche delle calze. Havel sarebbe poi tornato in galera nel 1989, nel gennaio dell'89 fu arrestato perché aveva commemorato Jan Palach, questo giovane che si era dato fuoco esattamente 20 anni prima in piazza San Venceslao, la prima torcia umana, si disse. Poi Havel sarebbe stato liberato nel maggio di quel magico 1989, puntualissimo per dare una svolta alla propria vita. Una svolta alla propria vita, perché la storia all'epoca si era messa a correre, quindi fece una cena con il giornalista di Time, Walter Isaacson, che tra l'altro è il biografo di Steve Jobs. Abbiamo visto in tutte le librerie per anni il volto di Steve Jobs con la copertina bianca e nera. Ebbene, in questa cena poi era chiaro che la società civile voleva un cambiamento. Quando crollò il muro di Berlino qualche mese dopo, Havel era a Radecek, che è un piccolo paesino nel nord della Boemia, nella sua casa in campagna, che in precedenza era tra l'altro stato anche un po' la base dei disperati che cercavano in qualche modo di opporsi al partito e allo statalismo del partito. Fu allora che dagli aderenti a Charta 77, questo documento del 77 che nasceva sulla scia di Helsinki del 75, nacque questo forum civico. Il forum civico era una specie di non partito, ma un movimento della società civile, un qualcosa al quale Havel avrebbe sempre guardato con molta attenzione, la questione della società civica, non soltanto della politica in sé o dei movimenti politici, ma proprio il fatto che la gente entra nella cosa politica, nella res pubblica, appunto. E poi fu eletto Presidente della Repubblica. La rivoluzione di velluto arrivò come una sorta di star al castello, e fu dunque Lula, al castello di Praga, naturalmente, e fu l'ultimo presidente che giurò, tra l'altro, su una costituzione che era una costituzione comunista, ad esempio. E poi appunto, dicevo, nasce un nuovo Havel, una seconda vita, quindi quei valori, ma anche quella timidezza, vennero portati non solo al contesto nazionale, ma addirittura a un contesto internazionale, per dire, a Bonn, che all'epoca era la capitale della Germania federale, propose la cittadinanza ai sudeti, che erano quella minoranza tedesca che era stata eliminata, diciamo così, che era stata fatta accomodare fuori dalla Boemia tramite i decreti di Edvard Beneš, di cui abbiamo parlato, naturalmente. E in questa veste è interessante notare che Havel si presentò come un grande pacere, rappacificatore, se vogliamo, che inanellava successi internazionali e politici uno dietro l'angolo. Scontri abbastanza precoci anche con Claus, che poi fu ministro delle riforme economiche su modello thatcheriano. Ecco, Havel si sarebbe poi scontrato con Klaus in quanto ministro delle finanze, prima e poi come primo ministro, e poi anche, se vogliamo, come presidente. Il paese, la Cecoslovacchia, come sappiamo, si ruppe, scissione della Cecoslovacchia, non decise il referendum popolare che invece Havel avrebbe desiderato, e firmò dunque questa sorta di secessione. È interessante notare i paragoni che si possono fare tra Havel e Masaryk. Masaryk, ne avevamo parlato, era il primo presidente della Repubblica Cecoslovacchia, un illuminista, un illuminato, se vogliamo, conservatore e progressista, che aveva conquistato a livello internazionale e anche nazionale un prestigio, un'autorità morale senza precedenti. Ecco, questo Havel è un elemento che avrebbe in qualche modo anche ripreso e riportato un po' altrove anche. Ad esempio, nel 1990 visitò gli Stati Uniti, e da giovane era stato a New York per una premiere, ma era tutto diverso all'epoca. Tra l'altro incontrò anche Gorbaciov e disse al segretario del PQS, che la Cecoslovacchia non era più un satellite dell'Unione Sovietica. E al che Gorbaciov gli disse che satellite non era la parola giusta, ma visto che Havel era un drammaturgo, gliel'avrebbe anche perdonata. Ecco, quindi qua il mondo si incammina verso nuovi spazi e nuovi orizzonti, e anche la vita di Havel sarebbe cambiata profondamente, perché nel 1996 sua moglie Olga, che gli era sempre stato vicino in tutti i momenti della sua vita, anche dal carcere ovviamente, morì, e a Havel fu diagnosticato, tra l'altro, un tumore che poi sarebbe risolto, che è un po' anche la conseguenza di aver fumato per oltre 40 anni. Fu rieletto dunque una seconda volta al castello, e poi qua conobbe, ad esempio, il repubblicano Bush padre, e anche Bush figlio, fu proprio il figlio, tra l'altro, che lo insignì della medaglia presidenziale della libertà nel 2003. Ma poi c'è anche il lato più pop, diciamo così, di Havel, che era ammiratore di Lou Reed e ospitò, ad esempio, i Rolling Stones in uno storico concerto a Praga, dove c'era la statua di Stalin, fece mettere una grande statua di Michael Jackson. Nel 1990 accolse anche Frank Zappa e gli disse che avrebbe voluto farlo inviato della cultura per il paese, però poi Zappa morì. La Cecoslovacchia del tempo e anche la Cechia di oggi hanno un grosso debito nei confronti di Havel, che assicurò una transizione pacifica da un sistema dittatoriale, per quanto apatico, perché la Cecoslovacchia era tra tutti i regimi quello più impantanato nell'immobilismo brezhneviano nell'Europa centro-orientale. Havel prese questo paese centralizzato e dittatoriale e lo aprì alla libertà e alla democrazia. La Repubblica Ceca entrò dunque nella NATO e poi nell'Unione Europea. E I meriti da livello internazionale sono questi: una adesione e fedeltà ai principi atlantici. Tant'è vero che i soliti polemici dissero che era una marionetta degli Stati Uniti, ma voglio dire, c'era poco da manovrare, dal momento che all'epoca era ben chiaro chi aveva vinto e chi aveva perso la guerra fredda. Ma il lascito di Havel è certamente più un lascito politico, statista, icona dei diritti umani, fautore del concetto della responsabilità della politica e la responsabilità nella politica, quel concetto di vivere assieme, di vivere nella verità. Ecco, vivere nella verità è qualcosa di profondamente haveliano, e l'ha messo sin da subito nei suoi scritti, come ricordiamo Il potere dei senza poteri. Abbastanza chiaro il fatto che l'essere anticonformista non deve essere una convinzione, non deve essere una moda, ma una convinzione. E le persone, secondo Havel, dovevano e devono responsabilizzarsi all'interno della società. E Havel ha fatto della non violenza un manifesto, una responsabilità individuale opposta al totalitarismo. Fu la sua essenziale battaglia della vita. Havel, che tra l'altro riprende da Masaryk un concetto molto importante, che è quello della rivoluzione dei cuori e delle menti, ma il suo pensiero è un pensiero che di definire pacifista è abbastanza riduttivo, anche perché poi il termine ha preso anche altre accezioni. Però la lezione, o una delle lezioni di Havel, è il fatto che il singolo davvero fa la differenza. È l'individuo che sceglie come può agire, anche di fronte alla macchina del totalitarismo. Havel ha detto no, e per quello che è riuscito a fare andò in galera. Si va anche in galera per le proprie convinzioni. Havel però era praticamente solo, perché la dissidenza cecoslovacca non era un qualcosa di esteso. Questo l'avevamo già detto, come Solidarnosc, 1 milione di iscritti al sindacato, quindi anche il regime comunista doveva in qualche modo trattare con questa forza. No, in Cecoslovacchia non c'era niente di tutto questo, e quindi alla fine sono singole iniziative, singole torce umane, singoli Jan Palach, che dovettero in qualche modo tenere testa a questo regime, e pacificamente si opposero a questo regime. Ad esempio, uomini come Jan Zagic e donne come Milada Horakova, che pacificamente dissero semplicemente di no. Havel portò fuori il paese dall'orbita dell'Unione Sovietica. Tra l'altro, questo gli valse anche una nomina per il premio Nobel, al quale però poi all'epoca fu preferito Dalai Lama, con il quale naturalmente si conoscevano, e con il quale iniziò un sodalizio che durò quasi 20 anni. È anche interessante notare come Havel non fosse un ex intellettuale stregato dal socialismo. Sappiamo benissimo che è pieno di folgorati sulla via di Damasco, per così dire, in questo senso. Combatté il comunismo fin dal primo minuto, non era uno che ha detto «Ah no, beh, esiste un comunismo buono». No, niente affatto. Non si fece neanche, per così dire, lasciar tentare dalla scorciatoia social democratica, anzi, lui era proprio interessato all'illuminismo della persona, all'illuminismo non come il movimento storico del Settecento, ma proprio al fatto che l'essere, la persona, appunto, doveva essere qualcosa tendente verso l'alto. In una bellissima lettera dell'82 scrive alla moglie: «Viviamo in un'epoca in cui c'è un allontanamento generale dall'essere». Essere con la E maiuscola. La nostra civiltà, fondata sulla grande impennata della scienza, trasforma l'uomo in uno schiavo dei suoi bisogni di consumo, lo frantuma in funzioni isolate, lo dissolve. Ecco, Havel non era un anticonsumista, si rendeva conto però che la questione consumistica e materialista, se vogliamo, di un certo Occidente, beh, questo rappresentava certamente un problema per una filosofia che dovesse in qualche modo dichiararsi al di là del capitalismo e al di là del comunismo. Poi alla fine, naturalmente, Havel decise per il capitalismo, tra virgolette, corretto. Non si era mai ritenuto in questo senso un liberale in politica piuttosto che un liberista in economia o un libertario sulle tematiche sociali, anche se appunto parlavamo prima di ménage à trois, no? Ma certamente oggi Havel è uno dei padri del liberalismo nella storia contemporanea, nell'oggi, diciamo così. Economia di mercato sì, ma non a eccessi e a degenerazioni. Opposizione ai totalitarismi, sia di destra che di sinistra, uno Stato leggero che assicuri la difesa della proprietà, ma soprattutto l'enfasi sull'importanza dei diritti umani, della libertà di parola e di espressione, e infine il ruolo della responsabilità individuale. E questa è assolutamente la chiave di volta per Havel, il quale scrisse in questo pamphlet, appunto, Disturbing Peace, disturbare la pace: non mi sono mai identificato con una particolare dottrina politico-economica, con una teoria, con un'ideologia o con un progetto di miglioramento dell'organizzazione del mondo. Ecco, Havel era forse più interessato a dimensioni un pochettino più umane, umanistiche, morali, emotive, no? E scrive ancora: non ho mai sposato alcune ideologie, dogma o dottrina, al contrario, ho cercato di pensare in modo indipendente usando la ragione. Ecco, è una rivoluzione anche oggi saperlo fare. In questo senso potremmo definire Havel forse un socialista liberale o un liberal socialista. Difficile, difficile, non ci sono forse delle espressioni per definirlo. I suoi stessi partiti nei quali militò non avevano una chiara accezione, appunto, se non la rinascita forse dell'essere, con la persona messa al centro della politica, del vivere civile. Havel era innamoratissimo della politica. Certamente la politica aiuta, serve, è importantissima per cambiare il quadro, cambiare le cose, però servire la comunità. Servire la comunità, non servirsi, no? Questa è la chiave per capire Havel e anche un certo tipo di politica come la intendeva lui. Infatti lo dice anche: la nostra politica estera e interna non deve mai basarsi su un'ideologia, deve nascere dalle idee, soprattutto dalle idee di diritti umani e di comprensione dell'umanità moderna. Questo è Havel. Capire e mettere al centro l'uomo, l'essere umano. Per Havel l'individuo è qualcuno che si prende la responsabilità. Ai diritti corrispondono sempre dei doveri e solo così diciamo che l'essere umano, l'umano, l'individuo, la persona, può entrare all'interno della società e ne è al contempo, vogliamo anche dire, il centro della società. È l'essere umano che ha il libero arbitrio, è l'oggetto in sé dell'agire nella società, e tutto quello che c'è nella società deve servire alla persona. Il sistema economico, e qua lo spiega sempre in Disturbing the Peace, basato sulla massima pluralità possibile di molte imprese decentrate, strutturalmente diverse e preferibilmente di piccole dimensioni. Ecco qua l'atomizzazione della persona potrebbe aiutarci a incasellarlo, ma ripeto, dobbiamo rifuggire da ogni incasellamento quando parliamo di Havel verso la dottrina più liberale, non liberista, liberale, quindi che può essere anche di destra e di sinistra, o di centrodestra, meglio, centrosinistra. Lo Stato per Havel deve essere limitato, forse perché proprio fu vittima di uno Stato degenerato, uno Stato violento e uno Stato totalitario, no? Ma d'altra parte, ripetiamolo, non si può neanche cadere, secondo Havel, nella trappola opposta, che sarebbe a suo dire un liberismo sfacciato, un mercato che è un assoluto. Questo forse era più l'idea di Václav Klaus, no? un'economia sistematicamente pura potrebbe essere un guaio. Questa è un'opinione sua, naturalmente, che aveva avvisato in effetti rispetto a certi problemi che potevano e che poi si sono anche presentati anche a causa di certe scelte politiche che si fecero dopo la caduta del muro in Cecoslovacchia, non solo, però in Cecoslovacchia fu un laboratorio interessante. Il sistema di Havel è un sistema post-totalitario, nel quale l'apparato statale è assolutamente rimpicciolito, se vogliamo. E il sistema post-totalitario, come lo definisce lui, ancora oggi, secondo Havel, deresponsabilizza la persona, non la fa più pensare, ma non in maniera violenta, no? Ma ne manipola, se vogliamo, la coscienza. Ecco qua che poi partono tutti gli attacchi verso la burocrazia. Secondo me, un attacco alla burocrazia è ovviamente un attacco al sistema totalitario che procede alla umiliazione dell'uomo, all'umiliazione delle classi operaie, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, un sistema post-totalitario è un sistema forse più odierno, lontano magari dal totalitarismo staliniano, per dire, ma che comunque non rende la persona del tutto libera, perché appunto non c'è più una coercizione forse fisica, e Havel la provò, ma non c'è neanche una libertà del tutto libera, se vogliamo, no? E quindi ecco qua l'importanza della verità e della responsabilità che emerge. Secondo Havel siamo tutti responsabili di un funzionamento della società e nessuno è soltanto una vittima. Non si può sempre dare la colpa a coloro che ci hanno governati, perché questo in questo senso farebbe crollare le responsabilità individuali e personali. Quindi, in questo senso, Havel non scusa neanche lui, che era tra l'altro appunto una vittima del sistema totalitario ed è stato in galera per anni. Quindi, in questo senso, possiamo capire la grandezza di questo personaggio proprio a partire dal fatto che fa politica. Senza fare politica, diciamo così. Oggi chi è che avrebbe il coraggio di spiegare, che ne so, che la responsabilità è al primo posto e quindi occorre fare, per dire, anche dei sacrifici di qualsiasi ordine? Ecco, questo Havel lo disse apertamente e non lo disse vecchio, nel 2011, lo disse subito nell'89, lo diceva anche prima, però poi il megafono si è, come dire, rafforzato, no? Quando poi divenne un personaggio pubblico. La rinascita umana, umanistica, illuministica, secondo Havel, è un riscatto individuale possibile soltanto se ci si assume la propria responsabilità. Quindi, se concludiamo esaminando la parola chiave di Havel, verità, certo, ma io direi anche dal punto di vista della scienza politica un anticollettivismo, cioè la persona non è accountable, come si dice. Deve rispondere ai meccanismi, alle pressioni, deve anche ribellarsi. Parlavamo prima, no, di Camus e di Morceau, no? Sapersi ribellare. Io mi ribello, dunque siamo, no? Dice Camus. Quindi, in questo senso, Havel fa sua questa dottrina. L'essere umano può essere libero, certamente, ma il prezzo da pagare è quello della responsabilità.
Conclusione di questo ampio e dettagliato episodio, vi ricordiamo che, come tutti i precedenti, anche questo può essere riascoltato sul sito podcast.osservatore.ch. Per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. Se ritenete interessante questo podcast, potete sostenerci sottoscrivendo un abbonamento all'Osservatore. Basta contattarci all'indirizzo abbonamenti@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.